Diana Primitiva viene considerata come la uscita di Gesù dal palcoscenico per andare dietro le quinte, e cioè in cabina di regia a fare il regista, dall'attore a fare il regista. Quando l'opera sarà finita, come fanno spesso i registi e anche gli attori di teatro, ritornerà sul palcoscenico per concludere il lavoro, o per raccogliere coloro che hanno lavorato con lui. Parusia si chiama precisamente questa specie di ritorno sulla scena storica, del Signore risorto, del Signore della sua Chiesa, del Signore del mondo, del Signore della storia, per concludere la sua opera, il suo lavoro, la sua impresa di redenzione del mondo. Ora, quando qui si ammonisce dai falsi profeti e dai falsi messia, ci si riferisce appunto all'equivoco, all'ambiguità che in quegli anni tragici, poteva essere una trappola per la comunità cristiana, che vedendo appunto succedere tutte quelle cose avrebbe potuto scambiare quegli anni come gli anni del ritorno del Signore, quindi se si parlava di Cristo, presente storicamente lì, presente storicamente là, no? Come dicono queste frasi, era il ritorno del Signore, quindi bisognava seguirlo, invece che guardarsene bene, perché i Cristi e i Messia di quegli anni cruciali erano i capi della guerriglia che avrebbe portato alla distruzione. Su quel che si diceva del capitolo, della parabola del capitolo 22, la parabola del banchetto di nozze, un po' come la parabola precedente dei vignaioli, degli affittavoli, assassini, nell'ambito delle controversie tra Gesù e le autorità religiose del Tempio a Gerusalemme, evidentemente si riferisce allo stesso argomento, allo stesso nocciolo duro della questione, del confronto, dello scontro, della conflittualità tra la posizione di Gesù e la posizione delle autorità religiose del suo tempo. Cioè si riferisce chiaramente il racconto parabolico, che come tale è un racconto inventato, alla situazione conflittuale di Gesù che tutti questi due capitoli descrivono in altro modo, anche non parabolico, cioè con dei conflitti, no? Con dei racconti di dibattito così violento. Il banchetto di nozze, come la vigna affidata, e poi si manda il figlio, no? Si riferisce agli avvenimenti contemporanei. Il banchetto di nozze del re allude, no, alla sovranità assoluta di Dio su Israele, che ha mandato il suo figlio a sposare la situazione del suo popolo, ha mandato il suo figlio ad una condivisione, ad un inserimento, ad un'incarnazione, come diciamo noi, no? Nella storia di quel tempo, di quel momento, e che invece questo evento enorme che Dio ha mandato il suo figlio a sposare la nostra situazione, a diventare tutt'uno con noi, ad essere il nostro fratello più grande, ad essere il nostro sposo, cioè colui che si è legato per sempre con noi e con la nostra sorte, questo avvenimento viene snobbato. Questo è ciò che la parabola racconta, no? Viene snobbato, come diciamo noi oggi. Cioè, uno dice, ma riceve l'invito, dice, ma io ho da fare un'altra roba, non posso venire. Ma io devo andare un paio di buoi, ma io devo andare alle nozze mie, quindi le nozze di quello lì non mi interessa. Cioè, attraverso un racconto inventato si annuncia e si denuncia la situazione in cui si è venuto a trovare Gesù. Ed allora che cosa succede? Che coloro ai quali l'invito per il banchetto di nozze era stato mandato, e cioè il popolo eletto, Israele, il destinatario primo e naturale, avendo detto che, avendo rifiutato, allora il re, notate la frase, mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. È quello che è successo nel 70. Sentite nella parabola di nuovo l'allusione precisa. Dunque, quando Matteo raccoglie queste cose era sicuramente già successo, ma quando Gesù ne ha parlato sicuramente non era successo. Gesù non era certamente stupido. Per esempio, perché dissentiva dalle posizioni zelote, come abbiamo visto prima, da quel tipo di politica? Perché sapeva bene che quella era una politica suicida. Non era stupido al punto da non capire che quella era suicida, politicamente era suicida quella posizione. Cioè sapeva come sarebbe finita, perché non era stupido. Quindi non ci voleva molto, tra l'altro, non c'era bisogno di essere indovini per capire che una certa posizione portava ad un vicolo cieco, no? Ecco, quindi Gesù ha parlato sicuramente, sia pure in modo strano per i suoi amici, sia pure in modo incomprensibile per loro che avevano gli occhi chiusi e la testa da tutta un'altra parte, ma sicuramente ha accennato all'avvenimento, a quello che sarebbe poi successo. E se poi hanno raccolto queste cose perché si sono accorti, ecco cosa voleva dire quando diceva, no? Ecco, dopo, chiaramente, quando è stato raccolto è stato dal dopo, o raccolto per iscritto, consegnato così. Allora succede che il banchetto nuziale o l'invito a quel banchetto nuziale viene mandato ad altri. E precisamente al di fuori della cerchia degli invitati, e qui chiaramente si allude all'allargamento della predicazione cristiana, dalla cerchia in cui l'aveva fatta Gesù o la stava facendo Gesù alla cerchia invece extra giudaica, cosa che ci viene testimoniata poi dal libro degli Atti degli Apostoli, per esempio, tra i libri del Nuovo Testamento, no? E quindi usciti nelle strade quei servi che sono i predicatori del cristianesimo primitivo raccolsero, solo che questa è una caratteristica della comunità cristiana di Matteo che abbiamo già trovato nel capitolo delle parabole, nel capitolo 13, se vi ricordate. Secondo Matteo, nelle comunità cristiane dei suoi tempi ci sono degli autentici convertiti e degli altri non autentici convertiti. Vi ricordate che anche nel capitolo delle parabole si diceva della zizzania, si diceva dei pesci buoni, dei pesci cattivi, si facevano distinzioni. Qui la parabola del banchetto ritorna su questo discorso dicendo che raccolsero ogni tipo di persone, buoni e cattivi, cioè autentici e inautentici, veri e falsi convertiti. È la valutazione che si dà dello stato di salute delle comunità cristiane. Allora il re entrò per vedere i commensali e, scorto un tale che non indossava l'abito nuziale, cioè viene a fare discernimento, cioè non è che così va bene. Sentite, il referente storico che sta al di là della parabola raccontata da Gesù, riattualizzata, conservata, riattualizzata nell'epoca di Matteo, è straordinariamente importante per le comunità cristiane di tutti i tempi, compresi noi. Questa affermazione così perentoria è che noi non ci aspetteremmo dal Vangelo di dire che ricordiamoci bene che nella comunità cristiana, nonostante che si chiami comunità cristiana, non significa che automaticamente ci sono dei convertiti. Anzi, si vede com'è forte questa affermazione, così come è severa la conclusione della parabola. Perché la conclusione della parabola è così drammatica? Legatelo mani e piedi, buttatelo fuori, perché molti sono i chiamati, ma pochi sono gli eletti. La conclusione è così drammatica perché evidentemente si impone all'interno delle stesse comunità cristiane la, come si dice, la revisione di vita, cioè, non si può andare avanti come se tutto andasse bene. Si impone il discernimento, si impone la verifica, si impone la correzione. Ricordate che Matteo è nel capitolo 18 ai brani sulla correzione fraterna. Cioè, questo evangelista evidentemente è straordinariamente sensibile allo stato di fatto delle comunità cristiane dei suoi tempi, andiamo le nostre, non è da meno, e cioè una situazione ibrida, una situazione insostenibile, una situazione da correggere, una situazione alla quale dire: ma non vorrete mica andare avanti così? Non penserete mica che vada bene. Non avrete intenzione di scambiare i fischi per i fiaschi. Perché si tratta di parabola, cioè di racconto inventato al di là del quale ci sta poi. Ora, venendo all'altra parabola, che può essere come tutte le parabole ricca di elementi strani, quindi anche quella degli operai della vigna, è ricca di elementi strani, così anche quella è proprio di ogni parabola di essere un racconto inventato, è inventato in maniera tale che abbia dei particolari che sono fatti apposta per colpire l'ascoltatore e iniettargli il messaggio che si voleva iniettare attraverso il racconto parabolico. Ora, qui l'elemento strano è precisamente ciò che a noi, secondo certi criteri che non sono solo i nostri, erano anche degli ascoltatori di Gesù, ci fanno apparire il trattamento retributivo di questa giornata di lavoro fatto non proprio come si doveva. Cioè, trattando gli ultimi come i primi, come dice l'ultima frase del commento, il versetto 16, trattando gli ultimi come i primi, con quello che insomma noi considereremmo una retribuzione, sproporzionata, non giusta, non adeguata. Tant'è vero che uno dei personaggi della parabola lo dice anche, no? Dice: ma insomma, questo che razza di modo è di fare la retribuzione? Però avete notato, il parabolista che ha inventato la parabola è stato attento a tutti i particolari, ha messo in rilievo questi particolari che colpiscono, perché infatti chi sente questa parabola di solito viene colpito proprio da questi particolari qui. E dall'altra parte ha messo in rilievo che non si tratta di un'ingiustizia vera e propria, Sentite la risposta a quello che dice così, no? Dice, avevamo fatto un patto? Io il patto l'ho mantenuto. Sarà degli altri che ho dato di più di quello che avevamo convenuto noi, ma tu, a te io non ho fatto nessun torto, agli altri avrò dato di più, a te non ho tolto niente. Sentite come il racconto è stato inventato in maniera tale da curare proprio tutti i particolari, però raccontato in questo modo, nonostante che alla fine si veda che in fondo qui c'era soltanto non un'ingiustizia, diremmo noi oggi retributiva, quanto piuttosto una strana generosità verso alcuni, cioè verso gli ultimi, invece che verso i primi. Ma è proprio questo modo di raccontare le cose che ci rivela dove andava a parare lo scopo della predicazione di Gesù mediante un racconto parabolico come questo. Andava a parare precisamente nella direzione di quell'ascoltatore che era magari convinto che il rapporto con Dio è un rapporto da ragionieri. Cioè, è un rapporto di tipo retributivo, basato sulla retribuzione. Chi ha meritato tanto, tanto. Chi ha meritato di meno, di meno. Chi ha meritato niente, niente. Chi concepiva in questo modo il rapporto con Dio si trova spiazzato da un simile discorso. Ora, questo discorso allora è stato inventato apposta per spiazzare questa posizione, cioè perché attraverso un racconto strano e attraverso questi elementi di stranezza si riuscisse ad iniettare, come dicevo prima, dentro uno schema fatto in questo modo, un messaggio di tipo capovolgente. Un messaggio di tipo completamente diverso. Quale? Che Dio non è così. È che il rapporto con Dio quindi non si concepisce così. Non è basato sulle regole della ragioneria. È invece basato sulle regole dell'amore, della gratuità, del perdono. Proprio perché non è il rapporto di lavoro, proprio perché non è un rapporto di ragioneria. In altre parole, attraverso una parabola di questo genere, Gesù testimonia e fa passare una sua maniera di presentare Dio, un suo annuncio, una sua testimonianza di Dio e sul rapporto con Dio. Cioè, ancora una volta ci accorgiamo che Gesù è un riformatore religioso che ha delle cose nuove da dire riguardo della religiosità. Naturalmente non è anche qui una cosa di poco conto scoprire che il Dio di Gesù Cristo non è un ragioniere. Ecco perché queste robe non sono state raccontate solo ai destinatari della predicazione di Gesù, ma sono state consegnate ai Vangeli e nei Vangeli per i discepoli di Gesù di tutti i tempi. Evidentemente perché questa faccenda di comportarsi con Dio, di pensare Dio e di relazionarsi a Lui in questo modo è una tentazione permanente degli uomini e delle donne di tutti i tempi, dei credenti di tutti i tempi. compreso noi stessi, che nonostante la rivelazione di Gesù sia stata così indiscutibilmente chiara, indiscutibilmente capovolgente, e tuttavia manteniamo schemi di religiosità che sono di questo tipo, che mantengono delle ambiguità o delle storture di questo genere. Non è un caso che poi in questi racconti controversiali, questa serie di controversie dei capitoli 21 e 22, che già erano cominciate un po' nei capitoli 19 e 20 anche, non è un caso che si concludano con quella serie di invettive contro il fariseismo, che anche qui non si possono pensare dirette semplicemente ai destinatari della predicazione di Gesù, se no non sarebbero state raccolte nei Vangeli. Anche qui il fariseismo di cui si sta qui parlando, guai a voi scribi e farisei ipocriti, o l'ipocrisia di cui qui si sta parlando, non è semplicemente la falsità, così come invece è nel linguaggio comune, no? Oggi si dice ipocrita per dire falso. Non è la semplicità tout court, la semplicità, scusate, la falsità pura e semplice. Il bersaglio è una religiosità falsa, è una religiosità distorta il bersaglio, l'ipocrisia di cui qui si parla, è una stortura religiosa e come tale non è da confondere con una stortura morale, che sarebbe troppo poco, anche se oggi usiamo il termine ipocrita in senso esclusivamente morale. E soprattutto non è da confondere con una stortura religiosa di quei tempi, ma che non ci riguarda, da cui siamo esenti e dispensati, perché allora non veniva consegnata nei Vangeli. Dunque qui si stanno denunciando e smascherando delle storture religiose, dei frutti, dei prodotti permanenti che ci sono stati e ci saranno sempre di una religiosità distorta, fasulla, di un'immagine di Dio e dei rapporti con Dio che Gesù è venuto a demolire, perché sennò non si direbbe guai a voi, si direbbe così se la cosa non fosse grave, gravissima, assolutamente da abolire, allarmante, dannosissima, non si direbbe così, no? Ecco perché ognuna di queste frasi che ci sembrano tremende o polemiche di Gesù con certi suoi contemporanei vanno invece viste come parole del Signore, come diciamo al termine della lettura del brano del Vangelo. Parola di Dio, parola del Signore, come dire, per voi.
Perché spesso anche a Gesù lo chiamano Signore, figlio di Davide? I ciechi, c'era la parola dei ciechi che erano ciechi, volevano vedere, figlio di Davide, Davide, perché figlio di Davide?
Figlio di Davide è un'espressione che vuol dire discendente di Davide. La cosa può significare due cose nei casi di Gesù, due, può essere significativi in due modi. Può significare il fatto che si sapeva che egli era un giudeo della tribù di Giuda, della discendenza quindi di Davide. Oppure il fatto che si vedeva in lui una figura messianica, poiché nei libri dei re, a un certo punto, c'è una promessa fatta a Davide che dalla sua discendenza verrà il Messia promesso. Dire figlio di Davide o discendente di Davide poteva quindi voler dire anche precisamente: o tu che sei e riveli i connotati di colui che è stato annunciato come discendente di Davide. E quindi era un'invocazione, in questo senso un'invocazione non più soltanto anagrafica, una notazione non tanto anagrafica quanto riguardante in modo molto solenne la identità, i connotati, la carta d'identità di Gesù come Messia, non come giudeo semplicemente. Oh, siamo ai limiti del nostro tempo,
fuori tempo massimo.
Allora, la domanda
di Fabrizio che ha scombussolato un po' tutti i piani. Gli ho detto la prossima volta sarebbe fatto finire le domande. Sono su altri piani.
E la mia risposta di Agostino è
stata valida.
Come potevo prevedere la risposta se non sapevo la risposta?
La domanda
non sapeva
la risposta.
Allora.